Questa mattina, come abbiamo già detto e sappiamo quasi tutti, che vogliamo continuare con il nostro ciclo di predicazione sui cinque sola. Oggi parliamo del quinto sola, solo Deo gloria, solo a Dio sia la gloria e l'onore. Allora, cosa intendiamo però quando parliamo di gloria? Allora, nel linguaggio odierno, la parola gloria la si può intendere in diversi modi. Per esempio, nome di donna, fama e onore universale, persona o cosa che è motivo di vanto, di orgoglio, trionfo e beatitudine delle anime nel paradiso, e lode e elogio con cui si glorifica. Però, nella Bibbia, il concetto di gloria viene specificandosi nel passaggio dell'Antico al Nuovo Testamento da un concetto di gloria inizialmente legato alle ricchezze. Si passa poi ad esprimere la gloria di Dio, cioè la magnificenza di Dio. La gloria allora può provenire dalle ricchezze. Inoltre, la gloria disegna pure l'alta posizione sociale occupata da una persona e l'autorità che essa la conferisce. Per esempio, nel libro della Genesi, al capitolo 45, Giuseppe disse ai suoi fratelli: raccontate al padre mio tutta la gloria che ho in Egitto. Nello stesso senso, Giobbe, fortemente provato e umiliato, può esclamare: Dio mi ha spogliato della mia gloria. Sempre nella Sacra Scrittura però si parla chiaramente della fragilità della gloria umana. Nel Salmo 49 dice così: non temere quando l'uomo si arricchisce, quando cresce la gloria della sua casa, alla morte non può portare via nulla, con lui non discende la sua gloria. Quindi però questa mattina noi non vogliamo parlare solo di queste espressioni di gloria, ma vogliamo parlare del soli Deo gloria, cioè di questo quinto motto: solo a Dio sia l'onore e la gloria, perché è proprio questo che l'Apostolo Paolo espresse in Romani 11:36, quando scrisse: perché da Lui, per mezzo da Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Ovviamente, per avvicinarci a queste riflessioni, vogliamo attingere sempre dalla Sacra Scrittura e vogliamo leggere quattro testi, e qui chiamo ai miei collaboratori e collaboratrici di avvicinarsi per leggere. Leggeremo due dell'Antico Testamento e due del Nuovo Testamento. Il primo testo si parla in Geremia, capitolo 9, versetto dal 23 al 24. Quindi legge Lorena per noi.
Così parla il Signore: il saggio non si gloria della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, il ricco non si gloria della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto della giustizia sulla terra, perché di questi cosi me compaccio, dice il Signore.
Grazie. Poi leggiamo di Isaia, capitolo 43, versetto dal 6 al 7.
Dirò al settentrione: da, e al mezzogiorno non trattenere, fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il tuo nome, che io ho creati per la mia gioia, che ho formati, che ho fatti.
Okay. Poi leggiamo dal Nuovo Testamento, capitolo 11 della lettera ai Romani, capitolo 11, versetto dal 32 al 36.
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha, dato qualcosa per primo, sì, da ricevere il contraccambio, perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, a lui sia la gloria in eterno. Amen.
Poi leggiamo da Prima Corinzi, capitolo 10, al versetto 31 al 33.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, così come anche io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti, perché siano salvati.
Grazie. Allora, come abbiamo già detto, oggi vogliamo vedere l'ultimo pilastro dei cinque sola, solo Deo Gloria. E vogliamo suddividere in tre punti questo motto. Allora, il primo che vedremo, siamo stati creati per la gloria di Dio. Secondo, siamo rinati per glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Terzo, dobbiamo vivere il tutto alla sola gloria di Dio. Ripassiamo però queste quattro tessine che abbiamo visto fino adesso. La prima tessina chiesa a dire sia il titolo e il sottotitolo. Allora, la prima, almeno il titolo, sola scrittura. Sottotitolo era la questione dell'autorità. Il secondo, la seconda tesi, magari Fabio si ricorda, e non c'è qua. Fabio, la seconda tesi?
Solo Cristo.
Sottotitolo? La sorgente della vita. Terza tesi? Sola grazia. Il sottotitolo era il Vangelo e l'agire di Dio. Quarta tesi abbiamo visto venerdì? Sottotitolo? L'esclusività della fede. Quindi oggi vedremo solo Deo Gloria con il sottotitolo Dio al centro della vita. Se leggiamo dalla brochure il primo paragrafo, possiamo notare subito l'autorità della sola scrittura. Infatti c'è scritto: la scrittura insegna che il senso dell'esistenza è da ricercarsi nella sola gloria di Dio. Ciò comporta una visione e comprensione del mondo teocentrica, dove Dio è realmente al centro degli interessi, dei propositi e delle azioni. Quindi possiamo confermare che la sola scrittura è la chiave degli altri quattro sol. È la Bibbia, è solo la Bibbia che rivela ciò che dobbiamo credere e come dobbiamo vivere. La Bibbia dice che tutto ciò che abbiamo di veramente buono viene dalla sola grazia di Dio, il favore immeritato di Dio verso noi peccatori e peccatrici. Come abbiamo visto, solo Cristo è il motivo per cui la sola grazia di Dio ci giunge. Solo Cristo ha dato se stesso per ciascuno di noi. Per i nostri, Cristo è morto per toglierci la condanna dei nostri peccati. La sola fede è l'unico modo per beneficiare di quella grazia e del glorioso stato di essere figli di Dio. Quindi possiamo dire che ognuno di questi quattro sola, che ognuno di questi quattro grandiosi punti converge nel quinto motto della Riforma, solo Deo Gloria. Allora, vediamo il nostro primo punto. Siamo stati creati per la gloria di Dio. L'opera della creazione manifesta la gloria di Dio. Infatti in Numeri, capitolo 14, versetto 21, dice che la gloria di Dio riempie la terra. Nella creazione l'uomo è stato creato non perché Dio aveva bisogno di qualcosa, non perché aveva bisogno di qualcuno, ma è stato creato per la sola gloria di Dio. Dobbiamo dire che anche noi, come salmista, al Salmo 139, Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. E l'uomo e la donna sono stati creati per vivere contemplando la gloria di Dio. Adamo ed Eva avevano questo grande privilegio di contemplare la gloria di Dio, ma a causa del peccato questa realtà è stata interrotta e la relazione che l'uomo e la donna avevano con Dio è stata troncata. Da quel momento tutta l'umanità è stata infettata dal peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, dice Romani 3:23. Nei due testi che abbiamo letto, cioè Romani 11 al versetto 31 e Geremia al capitolo 9 versetto 23, possiamo notare chiaramente che tutti gli uomini sono affetti di qualcosa che l'intera Bibbia chiama peccato. Per esempio, l'apostolo Paolo dice: Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, peccato, per far misericordia a tutti. Quello che il profeta Geremia voleva dire e ricordare al popolo di Dio era proprio questo, che nessuno si deve innalzare, l'orgoglio, al di sopra di Dio, perché Dio è colui che ci ha creato. Infatti ha detto che il saggio non si gloria della sua saggezza, e il forte non si gloria della sua forza, e il ricco non si gloria della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Quindi tutto il genere umano dovrebbe riconoscere che Dio è l'autore della vita. Nessuno di noi può assolutamente vantarsi di alcunché o accamparsi in meriti propri, come se qualsiasi bene provenisse da noi stessi. Siamo consapevoli però che molti uomini, molte donne, scienziati, filosofi e studiosi ricercano le cause primarie della creazione. Fino adesso, se vediamo nei telegiornali, ci sono quelli che ricercano il perché della creazione. Ovviamente non c'è nulla che possa dimostrare con certezza queste cause della creazione. Ma sapete perché? Perché in Lui, dice Colossesi 1:6, cioè in Cristo sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili e l'invisibile, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Poi anche nella Genesi, all'inizio dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra. È chiaro quindi che Dio ha creato tutto e lo ha fatto per mostrare la sua gloria. Dio mostra anche la sua gloria al popolo. Questo è avvenuto all'inizio, quando il Signore manifesta, quando il popolo dice, ecco il Signore, il nostro Dio ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua maestà. In Deuteronomio 5:24 possiamo leggere questo. Inoltre Dio manifesta la sua gloria con i suoi interventi meravigliosi, i suoi giudizi, i suoi segni. Possiamo ricordarci di qualcuno di questi segni, il passaggio del Mar Rosso per esempio, la manna e le quaglie donate nel deserto. Possiamo andare avanti ricordandoci di tutti questi segni. Però, sebbene il peccato dell'uomo ha interrotto questo privilegio, cioè di vedere la gloria di Dio, Dio un etrino mostra la sua gloria e mostra ancora adesso, lo ha fatto 2000 anni fa. Infatti un testimone oculare dice così: la parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la gloria, la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre. Giovanni 1:14. Quindi la promessa del Signore Gesù è sempre valida. ma ad una sola condizione: credere. Infatti dice in Giovanni 11:40: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E poi quest'anno anche nel corso Eiffel, leggendo la lettera a Giovanni, si parlava dei 7 segni, 7 miracoli che Dio ha fatto, che il Signore Gesù ha fatto anche per mostrare la sua gloria, mostrare la gloria di Dio. Allora, la rivelazione della gloria di Dio infatti è meravigliosa, eppure molti hanno cambiato e continuano a cambiare questa rivelazione in un permesso per peccare, un permesso di peccare. Pensiamo a tutti coloro che con le loro presunte conquiste si esaltano al di sopra di tutti. Infatti nei social media, per esempio in Instagram, c'è un uomo molto ricco che fa dei video facendone vedere quanto è orgoglioso delle sue ricchezze. Ci sono anche molti che pensano sapere tutto della Bibbia e su Dio, così come i loro post o commenti, anche sempre qua magari in Facebook, in qualche altro social media, fanno vedere che conoscono e si vantano del loro sapere, ovviamente screditando tutti. Per questo che il testo che abbiamo letto oggi, e possiamo ripetere ancora una volta, è: il saggio non si gloria della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, e il ricco non si gloria della sua ricchezza. Ricordiamo inoltre che soli Deo gloria è stato predicato da coloro che dal XVI secolo in avanti hanno cercato di riformare la Chiesa di Dio secondo la parola di Dio, non per vanagloriarsi, ma per portare la parola di Dio al centro di ogni essere umano. Qualcuno diceva che Lutero ha fatto tutto questo cambiamento perché lui voleva essere il Papa. Invece sappiamo molto di no, perché sappiamo e siamo certi che non è stato così, ma Lutero, Dio ha mosso il cuore di Lutero affinché la parola di Dio sia ascoltata, sia letta e vissuta. I riformatori allora sono uomini e donne attivi nell'opera del Signore in ogni aspetto della vita. Essi, cioè i riformatori, e di conseguenza anche noi, cari fratelli, dovremo vivere tutta la vita sotto la Signoria di Cristo, perché la gloria di Dio è tutta presente in Cristo Gesù, in quanto è il Figlio di Dio, lo splendore della sua gloria, l'immagine della sua sostanza, dice Ebrei 1:3. Perché Gesù è il Signore della gloria, dice anche in Prima Corinzi 2:8. Quindi per i veri cristiani, cioè quelli che sono di Cristo, ogni attività deve essere santificata e deve avere come fine la gloria di Dio. Quindi, fratelli, sorelle, amici, ricordiamoci che Dio ci ha creato per la sua gloria, non per la nostra. Ci ha creato e ci tiene in vita per portare onore alla sua gloria. Così vogliamo vedere il nostro secondo punto: siamo rinati per glorificare Dio e gioire in Lui sempre, per sempre. E penso che questo punto ci riguarda quasi a tutti noi. Se vediamo, il 90% siamo dei rinati, siamo ricreati ovviamente per la sola grazia di Dio, per uno scopo specifico, cioè glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Riconosciamo dunque che siamo rinati soltanto per la sola grazia di Dio, così come scrisse un uomo di Dio, Maurice Drover. Lui dice così: capire che Dio ha scelto un individuo per la vita e la gloria, sebbene non fosse affatto migliore degli altri, porta il cristiano maturo a nutrire i più estatici sentimenti di gratitudine verso il nostro Padre Celeste, Con gli occhi al cielo, il credente adorante confessa che, se non fosse stato per la grazia ricevuta in eterno, egli non avrebbe mai creduto in Cristo, né avrebbe mai nemmeno desiderato credere. Quindi, abbassando lo sguardo e coprendosi gli occhi lucidi, il grato cristiano esclama: Padre mio e Dio mio, a te siano la gloria eterna per questa grazia immeritata. Quindi tutta la vita del vero credente deve essere vissuta per la gloria di Dio. Questo, dopo tutto, è anche il senso della risposta alla prima domanda del Catechismo Minore, stilato dai teologi dell'Assemblea di Westminster, cioè: l'uomo, lo scopo principale dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. La gloria di Dio e la gioia dell'uomo non sono in antitetiche o non sono in contraddizione, ma sono legate l'una all'altra. Sono legate l'una all'altra nel piano di Dio. Glorificare Dio quindi offre l'esperienza e la gioia dei ricchi piaceri che si provano nell'essere riammessi nella comunione con Dio, nell'essere trasformati a somiglianza di Cristo e nel pregustare il momento in cui saremo con Cristo dove Egli è, affinché lo vediamo nella sua gloria, come ci dice Giovanni 17:24. Glorificare Dio, glorificare e gioire in Dio e vivere in pace con Dio e con gli altri. Ovviamente non vogliamo dire che i credenti non hanno dei momenti difficili nella loro vita, i problemi, le difficoltà, l'angoscia invadono tutti quanti. Il peccato fa sì che nella nostra vita ci siano sempre delle battaglie che dobbiamo affrontare. Pensiamo a questo uomo di Dio, Giobbe. Lui che era un uomo integro e retto davanti a Dio, dice Giobbe 1:1. Lui dovette soffrire sia nel corpo sia nell'anima. Lui, anche se con le parole, ha detto dei discorsi non molto condivisibili da tutti, però la Bibbia dice che in tutto questo Giobbe non peccò mai, non peccò con le sue labbra, Giobbe 2:10. Al di là di tutto, Giobbe è stato considerato un uomo fedele al Signore e alla fine il Signore lo benedisse. Penso che anche noi, cari fratelli, sorelle, amici, quando ci capitano delle disgrazie, diciamo tante cose non conformi alla volontà di Dio. In quei momenti forse ci chiudiamo pure, ci chiudiamo a riccio e non glorifichiamo Dio, ma iniziamo a lamentarci chiedendoci: perché? Perché a me? Cosa ho fatto di male? Penso che è proprio lì, in quei momenti che dobbiamo imparare, in quei momenti che dobbiamo imparare a dire soli Deo gloria. E dobbiamo in quei momenti dare onore e gloria al nostro Signore. Cari fratelli, sorelle, amici, noi esistiamo per uno scopo ben preciso: dare gloria a Dio. Siamo sinceri però, non sempre lo facciamo, almeno io parlo per me, non sempre lo facciamo, anzi a volte ci vantiamo pure quando riceviamo qualcosa di buono del Signore, e non ci vantiamo soltanto, ma pretendiamo di avere anche oltre, pretendiamo di avere tutto ciò, quello che vogliamo. Ma verso di Lui, verso di Dio, noi non abbiamo alcun diritto, ma solo doveri. Qualsiasi tentativo di ribellione a questa verità è destinato a fallire. Infatti in Romani 9:20 l'Apostolo Paolo ci dice: la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Che grande privilegio allora essere rinati per glorificare il suo nome. Questa verità allora è rivolta anche a voi, cari ragazzi, amici. Infatti il testo ci dice, che abbiamo letto, il testo di Isaia ci dice: non trattenere, fa venire i miei figli da lontano, cioè quelli che sono lontani dal Signore, e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creato per la mia gloria. Non rifiutare allora, caro amico, ragazzi, non rifiutare questa opportunità. Lo Spirito Santo sta parlando ancora una volta al tuo cuore. Non rifiutare questa chiamata, perché Dio ti ha creato per la sua gloria. Dio ci ha creato per la sua gloria. Dio ha scelto un popolo. Egli ha ideato e realizzato il piano della salvezza per mostrare la sua gloria. Lo ha fatto per mezzo del suo figliolo Gesù Cristo. Solo Cristo ha pagato con la sua vita, avendo vissuto sempre per la gloria di Dio. Lui ha mostrato la gloria di Dio nella sua vita perfetta, nella sua morte, nella sua risurrezione e nella sua ascensione, dove prosegue la sua opera gloriosa di mediazione. Quindi così siamo arrivati al terzo ultimo punto. Dobbiamo vivere il tutto per la gloria di Dio. Avendo considerato che fin dall'inizio l'uomo e la donna sono stati creati per la gloria di Dio, ma che a causa del peccato tutto l'essere umano non è più orientato a questo scopo, cioè a dare gloria a Dio, piuttosto è portato a vivere nella disobbedienza e nel peccato. Inoltre abbiamo visto che la sola grazia di Dio, per la sola grazia di Dio, la salvezza è giunta fino a noi, per mezzo dello Spirito Santo, attraverso la sola Scrittura, affinché possiamo anche noi ricevere la sola fede e credere in solo Cristo, e così diventare una nuova creatura per vivere per la sola gloria di Dio. Infatti, abbiamo detto che siamo rinati per glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Se leggiamo ancora dalla brochure, dice così: il fatto che Dio non sia posto più al centro della vita della Chiesa e di tanti credenti è una realtà diffusa, triste e visibile. Ciò è il tragico risultato del venire meno dell'autorità della Scrittura, di un rapporto formale e distaccato con Cristo, di un Vangelo falsato e di una fede poco compatibile con la verità rivelata. Quindi le conseguenze dell'allontanamento di Dio e della sua parola ha effetti devastanti. Per questo motivo, cari fratelli, dobbiamo sempre ritornare alla sola Scrittura per conoscere sempre di più il nostro Signore e servirlo in eterno. Se viviamo consapevoli della grandezza di Dio, della sua maestà, la sua bellezza, la sua santità e la sua grazia, allora sì che possiamo vivere per glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Così possiamo anelare la sua presenza ed essere modellati di Lui per vivere alla lode della sua gloria. Quindi la lode a Dio nell'Scrittura sorge della consapevolezza e della depravazione e dell'incapacità da parte degli uomini di contribuire alla propria salvezza. La lode a Dio si fonda sulla sovrana ed amorevole elezione di Dio e della sua altrettanta sovrana effusione su di noi di tutte le benedizioni spirituali. Se leggiamo della lettera agli Efesini, che abbiamo già letto in altre occasioni, il capitolo 1, dal versetto dal 3 al 14, possiamo notare che tre volte, in pochi versetti, l'Apostolo ci dice che Dio ha fatto tutto per la lode della sua gloria. Dio Padre ci ha scelto, dice i primi tre versetti. Il sangue di Cristo ha fatto espiazione per noi, ci dice il versetti 11 e 12, e lo Spirito Santo ha adoperato irresistibilmente dentro di noi, nonostante la nostra iniziale resistenza, per darci nuova vita. Quindi vediamo l'opera di Dio unitrino nelle nostre vite. Quindi noi dobbiamo sempre dare onore e gloria a nostro Dio. Dobbiamo farlo in tutto quello che facciamo, così come abbiamo letto che Paolo parla ai credenti dei Corinzi, quando dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Però dice: no date motivi di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, così come anch'io mi compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti, perché siano salvati. Quindi dobbiamo fare tutto alla gloria di Dio, cercando non l'utile nostro, ma affinché anche i non credenti possano essere salvati. Se vediamo il contesto del versetto che abbiamo letto, Romani 11:36, l'apostolo Paolo sta parlando proprio della salvezza futura di Israele, cioè il popolo di Dio. E lui conclude il suo discorso proprio con queste parole: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Ciò che qui si sottolinea è che la conoscenza della sovranità di Dio, che la conoscenza della sovranità che Dio esercita in tutte le sfere della nostra vita, ci deve condurre ad una sola azione, cioè a dare gloria a Dio per sempre. Dio unitrino promulga le sue leggi per ogni settore della nostra vita ed esige la nostra ubbidienza incondizionata. Noi siamo quindi chiamati a servirlo con il corpo e con l'anima, nel culto e nell'attività di ogni giorno, sia lavoro, a casa, a scuola, secondo dopo secondo, giorno dopo giorno e qualunque sia la nostra situazione. Quindi chiediamoci, fratelli, amici, sorelle: stiamo vivendo per la gloria di Dio o viviamo per piacere, per i piaceri che il mondo ci offre? Riconosciamo che Dio ci ha scelto per dare onore e gloria in tutto quello che facciamo? Preghiamo allora il Signore affinché sia Lui al centro delle nostre vite. Per avviarmi alla conclusione, possiamo dire che è possibile attuare la collocazione della gloria di Dio al centro della nostra vita grazie al glorioso piano di salvezza di Dio unitrino. Però dall'altra parte, come dice la brochure, è triste constatare che Dio, Cristo e la Bibbia hanno assunto un significato irrilevante e marginale. Possiamo dire allora che chi non considera Dio, Cristo e la Bibbia l'autorità assoluta continua a vivere nel peccato, ma per coloro che sono rinati per la grazia di Dio, il peccato è stato cancellato. Il peccato è stato perdonato perché solo Cristo ha dovuto sostenere il costo della giusta punizione. Cristo ha pagato per noi il prezzo del nostro peccato e tramite il suo Spirito che dimora nella vita del credente, egli può finalmente sacrificare i propri desideri, le proprie istanze di autonomia di Dio e vivere una vita rinnovata per Dio, rimettendo la gloria di Dio al centro. Questa è la strada della salvezza e della fede disinteressata: lasciare Cristo rivelarsi nelle Scritture e agire per la gloria di Dio. Riaffermiamo quindi che siccome la salvezza viene da Dio ed è stata compiuta da Dio, essa lo glorifica e che anche noi dobbiamo glorificarlo sempre. Dobbiamo vivere le nostre vite al cospetto di Dio, sotto la sua autorità ed esclusivamente per la sua gloria.